Il granaio della memoria.
Il matto. Per i paesani e compaesani lo chiamavano Toni il matto, o il tedesco solamente, per cui sapevano tutte le origini sue tedesche.
Il matto in questione risponde al nome di Antonio Laccabue, poi divenuto Antonio Ligabue. Sua era la voce recitante versi di chissà quale animale, così come proposta una decina di anni fa da Raniero Frattini, durante una giornata speciale della Rete 2 dedicata alle vite d'artista. Artista lo è stato Ligabue, pittore, che porrà al centro della sua opera gli animali: tigri, gorilla, aquile, volpi, serpenti, leopardi, ragni. Animali rappresentati dal tratto del disegno e dalla pennellata, animali allo stesso tempo evocati dai suoni, come quelli ascoltati poc'anzi, che, stando a chi l'ha conosciuto, Ligabue produceva dipingendo, o quando spiava le donne lavorare nei campi, o ancora durante solitari e rumorosi momenti di intimità, in accordo a una forma di folle rituale. Una personalità, quella di Ligabue, che non basta spiegare appellandosi a quel temperamento stravagante o malinconico che si attribuisce all'artista, che sarebbe nato sotto il segno di Saturno. Occorre piuttosto chiamare in causa la malattia mentale, il disagio psichico, dichiarato, documentato o riconosciuto. Tra le teche della RSI il nome e la figura di Antonio Ligabue appare sporadicamente in pochi ma significativi documenti sonori che il granaio intende esplorare e riproporre all'ascolto. Sulle piste di un nastro del 1961 si è conservata una cronaca d'arte di Giancarlo Vigorelli, che con ogni probabilità introduceva il pittore al pubblico svizzero-italiano, in anni in cui il suo nome doveva suonare del tutto sconosciuto.
Non sono ancora cessati in Italia gli echi di quello che si può senz'altro chiamare il trionfo che ha avuto la mostra romana del pittore Antonio Ligabue. Il pittore Ligabue, in un certo qual senso, è uno dei tanti naïf, con la differenza però che forse in lui, più che di ingenuità, sarebbe il caso di parlare, mettendola tra virgolette e con un profondo e doloroso rispetto, parlare di follia. Ma la ragione di questa mia conversazione qui oggi è un'altra. Devo annunciare, e lo annuncio per la prima volta, e sono lieto di annunciarlo qui da Radio Monteceneri, che Antonio Ligabue non è nato in Italia, non è italiano, ma è nato in Svizzera.
Il 1961 è l'anno della prima mostra di Antonio Ligabue, allestita a Roma, promossa tra gli altri dallo stesso Giancarlo Vigorelli, che i più ricordano essere stato critico letterario e manzoniano. E in quegli anni a quelli che non appartenevano alla ristretta comunità del comune reggiano di Gualtieri, l'origine svizzera del pittore doveva apparire come una sorta di scoop, di colpo di scena. Ma si sta andando troppo in fretta e occorre soffermarsi un poco sulla biografia, sulla vita dell'artista, come si usa dire, che è allo stesso tempo la vita del matto. Il granaio la racconta combinando due documenti sonori che negli anni 60 si erano occupati di Antonio Ligabue. Il primo è quello appena ascoltato, la cronaca d'arte di Giancarlo Vigorelli. Il secondo invece è un documentario di Enrico Romero, che nel 1968 aveva indagato attorno vita e opera di quello che aveva definito il matto Laccabue.
Questo pittore nacque nel 99 da una friulana e padre incerto a Zurigo. Dodicenne vide morire la adorata madre e due fratelli per ingestione di carni infette. Dopo si sa soltanto che visse presso una famiglia tedesca nel cantone di San Gallo. Da bambino aveva avuto i convulsi. Adolescente fu messo in un istituto che cura i malati di mente. E nel museo delle bestie imbalsamate stava a lungo a guardare.
La sua storia è abbastanza complicata. La madre era una povera emigrata su nei cantoni della Svizzera tedesca e precisamente nei dintorni di Zurigo. A un bel momento nacque Antonio Ligabue, il quale fin oltre ai 20-22 anni visse appunto in Svizzera, girando tutti i cantoni della Svizzera tedesca, e allora ancora non era stato segnato da quella sua particolare follia, e forse allora non dipingeva ancora.
Dopo l'infanzia a Zurigo e la fanciullezza a San Gallo, Antonio Lacabue è chiamato alle armi, anzi alla visita di leva, a Reggio Emilia. La guerra è finita, non c'è più gran bisogno di soldati, lo rimandano riformato alla vita civile. Era proprio pazzo? Un 2 anni prima forse l'avrebbero dichiarato simulatore e sarebbe finito in compagnia di disciplina. Nel 19 lo dicono pazzo, e forse lo era, nel senso che saltava tanto in fretta, da un momento sì a un momento no, da capitargli qualche volta di ragionare quando lo era.
Un certo gustaccio, diciamo così, della pittura doveva averla, perché essendosi arruolato in un circo tedesco ed essendosi aggregato come stalliere, il povero Ligabue finì in Italia e, essendo arrivato nei dintorni di Reggio Emilia, luogo appunto dove era nata sua madre, decise di fermarsi e, lasciando il circo, del quale aveva dipinto alcune scene di animali e di cartelloni.
Per 3 volte viene ricoverato all'ospedale neuropsichiatrico di San Lazzaro a Reggio Emilia. Nel 1937 per stato depressivo, nel 1940 per euforia, nel 41 diventa Ligabue, nel 45 è di nuovo in manicomio. Dal manicomio questa volta Ligabue uscirà solo nel 1948. Nel 1949 vince un premio di pittura e da quel momento comincia la sua fortuna anche economica, ma è anche questa fortuna modesta, insidiata dall'ignoranza, sfruttata dai mascalzoni.
Da allora disse che non voleva più continuare con la sua vita di sofferenze e di vagabondaggio e stette lì quasi accampato sulle rive del Po, e da allora fu preso da quei suoi traumi di follia, cominciò a vivere metà in manicomio e metà fuori, però continuando a dipingere, ed anzi il medico psichiatrico riconobbe che in un certo qual senso era una grande cura per la sua follia quel dipingere.
Poi vengono le mostre nazionali, le grandi personali a Milano, Roma, Torino, le decine di mostre. Il caso Ligabue, insomma. Lorenza Trucchi lo definisce un genio senza talento. Giancarlo Vigorelli lo presenta così: è un caso clamoroso e unico. Dovranno dargli un posto d'onore e di eccezione al di sopra e al di fuori della pittura naive. Ligabue non può non sorprendere, sgomentare, convincere con lo spettacolo sbalorditivo di questa sua tenebrosa violenza e magica perizia di pittore che sa darci in un unico impasto l'ordine e il disordine dell'uomo e del creato.
A quasi 50 anni di distanza, la traiettoria e la sequenza delle vicende che portarono il giovane Antonio Lacabue dal canton San Gallo verso il paese di Gualtieri sono state chiarite. Sono oggi note le manifestazioni precoci del disagio mentale che ne intralciano la scolarizzazione e che lo portano a frequentare istituti speciali e a essere ricoverato adolescente in manicomio. E ancora l'episodio della sua partenza dalla Svizzera, per nulla spontanea. Denunciato dalla madre adottiva, Ligabue verrà espulso, spedito dapprima a Chiasso e poi oltre confine. La follia porta Ligabue in Italia, suo malgrado, ma dalla Svizzera l'Antonio si portò dietro una naturale predisposizione per il disegno e l'abilità della pittura. Arte e follia fondano allora il personaggio che Enrico Romero era riuscito a raccontare raccogliendo testimonianze di chi aveva frequentato Ligabue in veste di compaesano, di conoscente o di critico d'arte.
Ma io intanto ho conosciuto Ligabue personalmente durante i primi premi su Zara. Personaggio scontroso e nello stesso tempo affascinante, perché emanava una energia, direi quasi psicofisiologica. Il personaggio di Ligabue, però, è un personaggio che va proprio al di là di quello che è generalmente la situazione dei pittori naif. A mio avviso, Ligabue è un grosso pittore, nonostante che sia un pittore folle e un pittore naif.
Io ho conosciuto Ligabue 20 anni fa, non nell'immediato dopoguerra, ero reduce dalla guerra, e subito mi è apparso un personaggio stranissimo. Era d'estate, no? Era vestito con due scarponi, una camicia sbrindellata, un paio di calzoni larghi, molto larghi, sì. Lavorava in maniche di camicia, insomma, il cavalletto, no? Era una cosa affascinante, veramente. Gli davano un lenzuolo, dipingeva un lenzuolo, gli davano una tavoletta di pochi centimetri, faceva subito una miniatura. Non aveva bisogno di pensare, diciamo così, e alla misura e al soggetto. Partiva subito con il pennello e faceva il quadro.
L'elemento più originale di Ligabue è questo, che quando Ligabue dipinge i suoi animali che lottano, le sue risse di animali, le sue tigre, i ragni che stringono in un abbraccio mortale il leone e via dicendo, lui fa una pittura per alcuni aspetti emblematica, cioè lui dipinge questa specie di energia che pervade la natura. Dipinge, direi, questa specie di lievito cosmico, coglie in fondo non soltanto un'illustrazione esotica, ma riesce a accogliere poeticamente questo senso di palpito delle energie naturali, superando l'aneddoto, superando l'episodismo dell'immagine stessa.
Gli piaceva ascoltare, gli piaceva avere della compagnia, qualcuno che fosse con lui, che rimanesse con lui in compagnia a parlare, ascoltava volentieri, no? E posso dirle anche questo, che nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, no? Lavorava con un giradisco sempre acceso e il volume era altissimo addirittura.
Cosa suonava sto giradischi?
Il giradischi suonava quasi sempre il concerto Opera 61, mi pare, oppure la Nona Sinfonia di Beethoven.
L'unico forse rapporto che può avere, se non con la cultura della regione, ma con diciamo l'atmosfera che grava sulla regione, è un rapporto molto indiretto, cioè che sta nella sua pazzia. Cioè la regione dove lui viveva è una regione dove c'è una strana area di pazzia, quasi come qualcosa di sinistro, di cupo, che sì, così. Forse lui ce l'aveva già addosso questa cosa, ma comunque lì si è esplicata benissimo.
Secondo lui i suoi poteri di artista risiedevano proprio nel naso, no? In quanto Ligabue sapeva e diceva che molti grandi artisti avevano il naso a becco d'aquila. Ora lui era nato con un naso regolare, normale, deformandosi il naso a colpi di pietra, era riuscito ad avere un naso molto grosso, no? E quindi ad aumentare questi suoi poteri artistici. Andava dietro il cimitero di sera, prima era, levigava una pietra, no? E poi dopo si spogliava, rimaneva in mutande praticamente, no? E poi si colpiva appunto con forza per delle ore addirittura il naso, no? E si copriva di sangue. Ora mi ricordo una frase di Ligabue che, raccontandomi l'episodio, diceva: l'era diventata una folla, era diventata una favola, no, in paese. Le donne erano impaurite, i bambini, no, tutti.
Su Ligabue sono stati scritti così dei saggi che piuttosto puntavano sul colore del personaggio anziché sulla sua arte in maniera specifica. Però il fatto è che Ligabue, a mio avviso, va più in là della sua figura pittoresca e picaresca. Cioè, se Ligabue fosse stato un pittore colto, sarebbe stato un grande pittore nel senso più tradizionale della parola. La mia opinione è che Ligabue, che è stato chiamato pittore matto, pittore stravagante e via dicendo, sia un grande pittore nonostante che sia stato un pittore pazzo e nonostante che sia stato un naif, e non viceversa.
Si fondono e confondono l'arte dell'uomo e la sua follia, al punto che l'uno senza l'altra sembra non possano esistere. Alle voci di quelli che hanno conosciuto Antonio Ligabue, gli archivi radiofonici permettono di aggiungere il nome di Cesare Zavattini, sceneggiatore di film e di fumetti, scrittore in prosa, in poesia, commediografo, giornalista. Sul pittore folle scriverà un singolare testo in versi intitolato Toni Ligabue e più tardi la sceneggiatura di un film per la televisione. Tra le teche della RSI sono conservati 2 minuti di nastro, dall'origine poco chiara, durante i quali Zavattini racconta del suo incontro con il matto Lacabue e con grande onestà e rammarico confessa un rimpianto.
L'ho conosciuto negli ultimi anni e ricordo soprattutto questo, che una volta voleva che lo portassi a Roma, c'era un'invocazione quasi disperata. Ma sono quegli atti che non si compiono mai, e poi dopo per tutta la vita ci pentiamo di non aver avuto il coraggio di prenderlo e portarlo così come voleva lui. Pareva un bambino che esprimesse uno di quei desideri che la famiglia e il mondo negano, è vero? E in me gli pareva di aver trovato quello che forse rompeva, è vero, la negatività, diciamo così, e invece non l'aveva trovato. Anch'io sono stato, come tutti gli altri, un uomo che non ha avuto proprio il lampo.
Eppure lei l'ha sentito molto Ligabue.
Ma l'ho sentito dopo, guardi, siamo sinceri. Quelle persone che veramente abbiano sentito Ligabue nel momento in cui hanno visto le sue cose e gli abbiano dato quello che gli spettava, sono persone che le vorrei conoscere, perché le guarderei con la stessa ammirazione con la quale guarderei oggi Ligabue se ritornasse, perché io penso che aver avuto indipendenza, capisci? La indipendenza di ammirare, è vero, Ligabue, oggi è facile, no? E non sappiamo più neanche noi, neanche io, se lo ammiriamo, perché si dice che lo ammiriamo, quindi questa enorme, tremenda fatica di rintraccio dei valori veri nel nostro tempo, questo ci convoca ad avere una tensione, un allarme nel nostro tempo molto ma molto maggiore di quella che non abbiamo solitamente, no? È vero? E cioè viviamo sempre un anno prima del nostro tempo.
Pentito Cesare Zavattini e sincero al contempo, confessa l'effetto disarmante della follia e la reazione quasi spontanea che spinge a evitarla, sottovalutarla, che innesca il riflesso di fuggirla e di non badargli troppo. E chissà se quel poemetto non possa essere letto come un tentativo di riconciliazione, di compensazione per un'attenzione mancata. La confessione di Zavattini permette poi al granaio di allargare per un attimo la prospettiva, lasciando la vita e l'opera del matto Laccabue e scrivendola all'interno dei flussi e riflussi della storia dell'arte, delle correnti artistiche e del movimento culturale che a partire dal secondo dopoguerra ha guardato con attenzione a forme marginali d'arte. Alle operazioni artistiche pure, grezze, reinventate dai propri autori a partire unicamente dai propri impulsi, dalle proprie pulsioni. L'art brut, secondo l'etichetta immaginata da Jean Dubuffet a metà anni 40. E allora si abbandona il matto Laccabue per accogliere invece i suoi fratelli spirituali, ai quali Bruno Guerra aveva dato uno spazio radiofonico nel 1989, quando presso una galleria d'arte luganese si era allestita una mostra dedicata proprio all'art brut. Un documentario articolato, quello di Bruno Guerra, che il granaio ha fatto a brandelli, ricreandolo poi in forma di decoupage sonoro.
La reputation de la plupart de ces auteurs est déjà faite, déjà perdue. Ils sont victimes d'une double exclusion, celle de la folie qui les met hors discours, celle d'une société qui les enferme.
La reputazione della maggioranza di questi autori è persa. Sono vittime di una doppia esclusione, quella della follia che li mette fuori discorso, quella di una società che li rinchiude.
Ignacio Carles Tolrà inizia a dipingere da autodidatta, soprattutto di notte, per scaricare la propria aggressività.
Ses œuvres sont ainsi des œuvres de rupture, des tentatives de faire avec de l'impensé, de l'impensable. Œuvre de psychotique peut-être, mais non œuvre folle.
Opere di rottura, tentativi di fare dell'impensato, dell'impensabile. Opere di psicotici forse, ma non opere pazze.
Comme si l'homme n'était pas déjà en lui-même. Sujet divisé. Comme s'il existait des normaux, définitivement à l'abri de la folie, et des fous, préservés à jamais de toute normalité.
Come se esistessero dei normali al riparo dalla follia, e dei matti preservati per sempre dalla normalità.
Michel Macreau nasce a Parigi nel 1935, alloggia abusivamente in un castello e conduce vita da nomade. Il suo soggetto è quasi esclusivamente il corpo umano.
16 ottobre 1989, con Luca Patocchi, giro per la mostra, guardo, registro.
Diciamo che è curata usando dei materiali che sono comunque brut, anche loro. Sono poveri. Dei materiali poveri, sì. Cioè, non so, gli stand e le sculture sono fatti con dei tubi che vanno poi sottoterra, di cemento. Le stesse le schede che abbiamo fatte sono fatte di cartone, è stata usata la macchina da scrivere, dunque non c'è nessun processo di arricchimento. Semplicemente usato del materiale povero, più che povero già esistente, perché le sculture, gli assemblage che hanno fatto alcuni artisti dell'art brut provengono proprio da materiale che già c'è, che viene ritrovato nel loro vagabondare oppure nel loro lavoro. E a questo non sembrava di avvicinarsi un po' di più, diciamo, ai desideri degli artisti dell'art brut nei confronti del loro lavoro.
Questo collegamento non è più in esercizio. Questo collegamento non è più in esercizio.
Bert Coulon inizia a dipingere improvvisamente a 70 anni, senza avere mai studiato. Il suo soggetto preferito è la folla negli spettacoli sportivi.
Comunque artisti che scelgono comunque di fare una vita e di far fare alle loro opere una vita diversa da quello che un artista generalmente fa. Cioè, non sono artisti che vengono esposti in musei o che hanno quello che viene detta la cultura, non sono partecipi della cultura ufficiale. Non tutti sono degli ammalati, non tutti sono così fuori dal mondo. C'è gente che ha cominciato a lavorare a 60 anni per il proprio piacere, che non ha mai esposto, ha semplicemente ogni tanto regalato qualcosa. E dunque definirli artisti nel vero senso della parola, sì, forse provocatoriamente sì, però a mio parere è comunque un'attività legata molto a loro come persone, ecco.
Jean-Joseph Sanfourche nasce nel 1932. Non sono un artista, ma un uomo che fabbrica delle cose al limite dell'arte e della magia delle caverne.
Il tema dell'art brut a noi sembrava interessante proprio per aprire anche una discussione. Qualcuno può anche dire, ma perché non un'altra esposizione sull'arte? Perché l'art brut? Perché in fin dei conti l'art brut si pone un po' in contrasto. È già di per sé un tema di discussione.
Taglio tecnico.
Si mette su un altro piano rispetto a quello che è l'arte culturale, quell'arte che troviamo nelle gallerie, nei musei. Così io credo che comunque faccia delle domande, ecco, e ponga dei dubbi.
Perché pone dei dubbi?
Pone dei dubbi perché è una scelta, in fin dei conti, quella degli artisti dell'art brut, di non essere, cioè una scelta, una non scelta, ecco, di non essere al centro dell'attenzione dei musei, della cultura che viene pubblicizzata, che viene mercanteggiata. E allora ci si chiede da che parte stare, no? Da che parte, o come stare nella parte in cui si è scelto di vivere o di decidere di vedere le cose. Se vediamo bene l'esposizione, proprio sono tutte persone che ci guardano. E lì è un dubbio, chi guarda chi, cioè da che parte si sta.
Poco in imbarazzo il granaio a dover concludere la sua visita negli archivi radiofonici, dove ha incontrato Antonio Ligabue e altri artisti marginali ed eccentrici come lui. Ricorre allora a parole non sue il granaio, che Sebastiano Vassalli aveva scritto a proposito di un altro folle, un poeta questa volta, Dino Campana, del quale aveva cercato di raccogliere in un libro tutta la vita di un uomo che fu considerato dai contemporanei un prodotto anormale della natura, uno che non aveva compreso nulla di quello che è il vivere comune ed era solo un poeta. Ma forse è proprio vero che i poeti appartengono ad una specie diversa, primitiva, barbara, estinta, eppure sempre in grado di rinascere. I poeti autentici, dice Vassalli, non i letterati o gli scrittori di poesie, ma proprio quelli per mezzo dei quali la poesia parla, gli unicorni, i mostri. E visto che la puntata era iniziata con la voce del matto Lacavue, la voce del matto servirà a concluderla. Sulle sue parole un poco ostentate, Claudio Biffi vi saluta e vi aspetta la settimana prossima per un nuovo percorso d'archivio tra le teche della RSI.
Era pure Paolo Cristiano, tutto malandato. Aveva anche, inverno specialmente, aveva fame. Era 8 giorni senza mangiare. Si trovava in una parchessa dal bosco, in un fienile, in piena disperazione. Non sapeva. Sono venuta come fuso, diciamo bello.